Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici e ascoltatori, ben trovati da Luca Collodi. L'aldilà della notizia di oggi è dedicato ai 40 anni dell'Umane Vitae, l'enciclica scritta da Papa Paolo VI e pubblicata il 25 luglio del 1968 e volta a specificare la dottrina sul matrimonio come ripresa anche dal Concilio Vaticano II. Noi avremo modo di ricordare ampiamente questo testo così importante nella vita della Chiesa, ma lo vogliamo fare prima di dare la voce ai nostri ospiti. Tra l'altro ne approfitto per salutare subito Gian Maria Vian, che è il direttore del quotidiano della Santa Sede dell'Osservatore Romano, nonché storico. Vian, buona giornata, grazie per essere con la Radio Vaticana.
Buongiorno, grazie a voi.
Allora, noi rimaniamo un attimo entrambi in ascolto insieme ai nostri amici ascoltatori, perché vogliamo dare la parola proprio a Papa Paolo VI. L'udienza è quella del mercoledì 31 di luglio 1968. Ascoltiamo proprio in forma integrale la registrazione di Papa Paolo VI, che parlava proprio di questa enciclica, L'Umane Vitae. Ascoltiamo insieme.
Diletti figli e figlie, le nostre parole hanno oggi un tema obbligato. Il tema dalla enciclica intitolata Umane Vitae, che abbiamo pubblicato in questa settimana, circa la regolazione della natalità. Riteniamo che vi sia già noto il testo di questo documento pontificio, o almeno il suo contenuto essenziale, che non è soltanto la dichiarazione di una legge morale negativa, proibisce certe cose, cioè l'esclusione di ogni azione che si proponga di rendere impossibile la procreazione, ma è soprattutto la presentazione positiva della moralità coniugale in ordine alla sua grande missione di amore e di fecondità nella visione integrale, come diciamo nell'enciclica, nella visione integrale dell'uomo e della sua vocazione, non solo naturale e terrena, ma anche soprannaturale ed eterna. È il chiarimento di un capitolo fondamentale, sia della vita personale che di quella coniugale, familiare e sociale, ma non è la trattazione completa di quanto riguarda l'essere umano nel campo sia del matrimonio che della famiglia, dell'onestà dei costumi, campo immenso nel quale il Magistero della Chiesa potrà e dovrà forse ritornare con un disegno più ampio, più organico e sintetico. Questa enciclica risponde a questioni, a dubbi, a tendenze su cui la discussione, come tutti sanno, si è fatta in questi ultimi tempi assai ampia e vivace, e su cui la nostra funzione dottrinale e pastorale è stata fortemente interessata. Non vi parleremo adesso di questo documento, sia per la delicatezza e la gravità del tema, che ci sembra trascendere la semplicità popolare del presente settimanale discorso, e sia per il fatto che non mancano già e non mancheranno intorno all'enciclica pubblicazioni a disposizione di quanti si interessano del tema stesso. A voi diremo semplicemente qualche parola, non tanto, diciamo, sul documento, quanto su alcuni nostri sentimenti che hanno riempito il nostro animo nel periodo non breve della sua preparazione. Il primo sentimento nostro è stato quello di una nostra gravissima responsabilità. Esso ci ha introdotto e sostenuto nel vivo della questione durante i 4 anni dovuti allo studio e alla elaborazione di questa enciclica. Vi confideremo che tale sentimento ci ha fatto anche non poco soffrire spiritualmente, non mai. Forse abbiamo sentito, come in questa congiuntura, il peso del nostro ufficio. Abbiamo studiato, letto, discusso quanto potevamo e abbiamo anche molto pregato. Alcune circostanze relative vi sono note. Noi dovevamo rispondere alla Chiesa, alla umanità intera, curiosa di sapere il nostro pensiero su questo tema. Dovevamo valutare con l'impegno, insieme con la libertà del nostro compito apostolico, una tradizione dottrinale, non solo secolare, ma anche recente, quella dei nostri tre immediati predecessori. Eravamo obbligati a fare nostro l'insegnamento del Concilio, da noi stessi promulgato. Ci sentivamo propensi ad accogliere, fin dove ci sembrava di poterlo fare, le conclusioni, per quanto di solo carattere consultivo, della commissione istituita prima da Papa Giovanni, di venerata memoria, e poi da noi stessi ampliata. Ma eravamo anche insieme doverosamente prudenti. Sapevamo delle discussioni accese, con tanta passione ed anche con tanta autorità, su questo importantissimo tema. Sentivamo le voci fragorose dell'opinione pubblica e della stampa di ogni genere. Ascoltavamo quelle più tenui, ma assai penetranti nel nostro cuore di padre e di pastore, di tante persone, di donne rispettabilissime specialmente, angustiate dal difficile problema e dall'ancora più difficile loro esperienza. Leggevamo le relazioni scientifiche circa le allarmanti questioni demografiche nel mondo, suffragate spesso da studi di esperti e da programmi governativi. Venivano a noi da varie parti pubblicazioni, ispirate alcune dall'esame di particolari aspetti scientifici del problema, ovvero altre da considerazioni realistiche di molte e gravi condizioni sociologiche, oppure quelle, oggi tanto imperiose, delle mutazioni irrompenti in ogni settore della vita moderna. Quante volte abbiamo avuto l'impressione di essere quasi soverchiati da questo cumulo di documentazioni e quante volte, umanamente parlando, secundum hominem dico, abbiamo avvertito l'ineguatezza della nostra povera persona al formidabile obbligo apostolico di doverci pronunciare al riguardo. Quante volte abbiamo trepidato davanti al dilemma d'una facile condiscendenza alle opinioni correnti, ovvero di una sentenza male sopportata dall'odierna società o che fosse arbitrariamente troppo grave per la vita coniugale. Ci siamo valsi di molte consultazioni particolari, di persone di alto merito e di valore morale, scientifico e pastorale. E siamo lieti di citare anche Monsignor Carlo Colombo qui presente, che ci è stato tanto prezioso della sua assistenza. E invocando i lumi dello Spirito Santo, abbiamo messo la nostra coscienza nella piena e libera disponibilità alla voce della verità, cercando di interpretare la norma divina che vediamo scaturire dall'intrinseca esigenza dell'autentico amore umano, dalle strutture essenziali dell'istituto matrimoniale, dalla dignità personale degli sposi, dalla loro missione al servizio della vita, nonché dalla santità del coniugio cristiano, e abbiamo riflesso sopra gli elementi stabili della dottrina tradizionale vigente della Chiesa, specialmente qui, poi sopra gli insegnamenti del recente Concilio. Abbiamo ponderato le conseguenze dell'una o dell'altra decisione e non abbiamo avuto dubbi sul nostro dovere di pronunciare la nostra sentenza nei termini espressi dalla presente enciclica. Un altro sentimento che ci ha sempre guidato nel nostro lavoro è stato quello della carità, della sensibilità pastorale verso coloro che sono chiamati a integrare nella vita coniugale e nella famiglia la loro singola personalità, e abbiamo volentieri seguito la concezione personalista, potremmo dire nuova, propria della dottrina conciliare circa la società coniugale, dando così all'amore, che la genera e la alimenta, il posto preminente che gli conviene nella valutazione soggettiva del matrimonio. Abbiamo accolto poi tutti i suggerimenti formulati nel campo della liceità per agevolare l'osservanza della norma riaffermata. Abbiamo voluto aggiungere all'esposizione dottrinale qualche indicazione pratica di carattere pastorale, sempre mossi da questo sentimento di umana e pastorale simpatia verso coloro che ascoltano la nostra voce. Abbiamo onorato la funzione degli uomini di scienza per il proseguimento degli studi sui processi biologici della natalità e per la retta applicazione dei rimedi terapeutici e della norma morale a ciò inerente. Abbiamo riconosciuto ai coniugi la loro responsabilità, la responsabilità della paternità, come si dice, e quindi la loro libertà, quali ministri del disegno di Dio sulla vita umana, interpretato dal Magistero della Chiesa, per il loro bene personale e per quello dei loro figli e della società. E abbiamo accennato anche all'intento superiore che ispira la dottrina e la pratica della Chiesa, quello di giovare agli uomini. Che altro interesse abbiamo noi se non di servire l'umanità, di interpretare il suo vero bene, di difendere la loro dignità, di comprenderli e di sostenerli nelle loro difficoltà, di educarli a vigile senso di responsabilità, a forte e serena padronanza di sé, a coraggiosa concezione dei grandi e comuni doveri della vita e dei sacrifici inerenti alla pratica della virtù e alla costruzione di un focolare fecondo e felice. E finalmente un sentimento di speranza, sì, di speranza, ha accompagnato la laboriosa redazione di questo documento, la speranza che esso, quasi per virtù sua propria, per la sua umana verità, sarà alla fine bene accolto. Nonostante le diversità di opinioni, oggi largamente diffusa, e nonostante la difficoltà che la via tracciata può presentare a chi la vuole fedelmente percorrere e anche a chi la deve candidamente insegnare, con l'aiuto di Dio, della vita, si intende. La speranza che gli studiosi specialmente sapranno scoprire nel documento stesso il filo genuino che lo collega con la concezione cristiana della vita e che ci autorizza a fare nostra la parola dell'Apostolo: «Nos autem sensum Christi habemus». Noi pensiamo di poter avere il pensiero di Cristo. E la speranza, infine, che saranno gli sposi cristiani stessi a comprendere come la nostra parola, per severa e ardua che possa sembrare, vuole essere interprete dell'autenticità del loro amore, chiamato a trasfigurare se stesso nella imitazione di quello di Cristo per la sua mistica sposa, la Chiesa, e che essi per primi sapranno dare sviluppo ad ogni pratico movimento inteso ad assistere la famiglia nelle sue molte necessità, a farla fiorire nella sua integrità e a infondere nella famiglia moderna la spiritualità che le deve essere propria, fonte di perfezione per i singoli suoi membri e di testimonianza morale nella società come in più luoghi dicono i documenti del Concilio. Come vedete, figli carissimi, è una questione sì particolare, che considero un aspetto estremamente delicato e grave dell'umana esistenza. E come noi abbiamo cercato di studiarlo e di esporlo con la verità e con la carità che tale tema voleva dal nostro magistero e dal nostro ministero, così a voi tutti, interessati direttamente che voi siate o no alla questione stessa, chiediamo di volerlo considerare col rispetto che merita nell'ampio e luminoso quadro della vita cristiana, con la nostra benedizione apostolica.
Ed era, amici ascoltatori, mercoledì 31 luglio del 1968, il Papa a Castel Gandolfo in udienza parlò dell'enciclica Humanae Vitae, che fu pubblicata il 25 luglio 68, della quale ricorrono oggi 40 anni. Noi abbiamo ancora in collegamento Gian Maria Vianna, direttore dell'Osservatore Romano Storico. Gian Maria Vianna, colpisce l'attualità ancora oggi, a distanza di 40 anni, di quanto detto da Paolo VI?
Sì, singolarmente un documento antiveggente di fronte agli sviluppi anche inquietanti dell'ingegneria genetica colpisce la preveggenza di questo documento papale, di cui Paolo VI spiegò, come abbiamo ascoltato in questa emozionante ripresa, spiegò tutte le ragioni. C'è tutto Paolo VI in questa spiegazione dettagliata, sofferta della genesi e dell'elaborazione dell'enciclica.
Un Paolo VI, tu stesso lo hai scritto e detto anche in alcune conferenze, lo hai scritto sull'Osservatore Romano, che ha sofferto molto questa enciclica, che l'ha meditata molto, che ha deciso anche in modo solitario.
Sì. Solitario rispetto alla maggioranza, ma certo non isolato. Non bisogna dimenticare che la commissione che era stata voluta da Giovanni XXIII inizialmente di 6 membri e che Paolo VI allargò progressivamente fino a 75, decise a maggioranza. Ci fu proprio una relazione della minoranza che non accolse, ci fu proprio uno scontro nella commissione, una commissione che lavorò lungamente, molto seriamente, e le due relazioni, diciamo, furono incompatibili l'una con l'altra, e proprio questa divaricazione autorizzò in coscienza Paolo VI a non sentirsi legato alle conclusioni della maggioranza. Quindi non una certo, la decisione fu presa dal Papa, lo abbiamo sentito dalle sue parole due giorni dopo. L'enciclica porta la data del 25, ma fu pubblicata lunedì 29 luglio e pubblicata sull'Osservatore appunto quel pomeriggio stesso. Quindi due giorni dopo il Papa spiegò dettagliatamente ai fedeli come si era arrivati, perché era da anni che si parlava del problema della regolazione delle nascite. Il contesto culturale, il contesto storico era molto difficile, c'erano enormi interessi economici anche in gioco, delle industrie farmaceutiche, il controllo delle nascite, la pianificazione familiare era tra l'altro uno strumento che il nord del mondo aveva per il dominio sul sud del mondo. È significativo che l'enciclica, che fu accolta da polemiche anche all'interno della stessa Chiesa cattolica, fu invece accolta bene nei paesi fu accolta bene nei paesi allora detti in via di sviluppo, nel terzo mondo, proprio come era stata accolta benissimo la Populorum Progressio. Ed è significativo che 10 anni dopo, alla vigilia della morte, il 29 giugno, nell'omelia per la festa dei Santi Pietro e Paolo, che lo stesso Paolo VI presentò come bilancio del suo pontificato, Paolo VI dimostri di non aver cambiato idea su questo punto. Lui presenta il pontificato come caratterizzato dal servizio alla verità della fede, e lega questo servizio alla difesa della vita umana, difesa attestata, dice in questo discorso di bilancio, da due documenti soprattutto, la Populorum Progressio e l'Umane Vite, quindi una lettura del documento anche 10 anni dopo, molto diversa da quella che fu presentata dai media del tempo e che tuttora è presentata in questo modo, largamente, in questo modo distorto.
Gian Maria Vian, in un editoriale che oggi pubblichi sull'Osservatore Romano, di cui sei direttore, parli dell'enciclica Umane Vite come autentico segno di contraddizione e di un'enciclica che non è ricordata volentieri, e puntualmente in queste ricorrenze divampano ancora, forse divampare è una parola eccessiva, ma comunque ci sono ancora delle sottolineature polemiche. Riassumendo, il tema è un po' questo: alcuni dicono e mettono in discussione la legittimità della Chiesa a parlare di sesso, legittimità che in sostanza viene invece riconosciuta alla scienza.
Ma questa obiezione risponde già Paolo VI due giorni dopo l'uscita dell'enciclica. La Chiesa parla, in quanto l'aveva detto lui stesso tre anni prima all'ONU, in quanto esperta di umanità. Tra l'altro, la parola dell'enciclica è interessante perché, benché l'insegnamento si rivolga chiaramente ai cattolici in primo luogo, valuta il matrimonio come un bene naturale e lo valorizza come tale, quindi è una verità sull'uomo. La Chiesa non è nemica della scienza. È interessante anche questa insistenza di Papa Montini al rapporto con gli scienziati, e su questo tra l'altro anche i 40 anni trascorsi dal 1968, dalla pubblicazione di questa che fu definita con derisione l'enciclica della pillola, hanno dimostrato che i risultati del controllo della contraccezione artificiale non sono così positivi. Questi timori, per esempio, di una catastrofe planetaria per una crescita smisurata della popolazione sono infondati. Tra l'altro, in Occidente si sta vivendo un inverno demografico persistente e senza prospettive di inversione, se non qualche paese come la Francia, per esempio, con fenomeni invece nuovi come l'immigrazione, problemi che coinvolgono la distribuzione delle ricchezze. Insomma, è un panorama complessivo quello che tocca l'enciclica, un panorama umano sul quale la Chiesa Cattolica ha in coscienza voce in capitolo. Che sia poi stata un segno di contraddizione è stato rilevato dall'attuale successore di Paolo VI, dall'allora cardinale Josef Ratzinger. È interessante che su questa enciclica vi sia una continuità ricezione da parte dei suoi due ultimi successori, perché il cardinale Wojtyła, poi Giovanni Paolo II, fu tra i principali sostenitori dell'enciclica, e attualmente è Benedetto XVI.
Gian Maria Vian, un'ultima riflessione, tu l'hai anche accennata, in sostanza spesso le critiche che ci sono verso questa enciclica vanno un po' a separare corpo e spirito, in sostanza, e cioè sesso e procreazione. Pensi che ancora oggi le critiche che arrivano, anche se in tono minore, verso questa enciclica vadano a toccare proprio questo punto?
Credo di sì, credo che l'enciclica dica una parola nuova, in coerenza con l'insegnamento del Vaticano II, di Pio XII, di Pio XI sul fatto, ma del resto un elemento che è caratteristico della tradizione cristiana, sul fatto cioè che la sessualità è una dimensione fondamentale dell'essere umano, non è separata dallo spirito. In questo risiede la novità cristiana, su questo tema, ed è per questo che è un tema così delicato. Si toccano le sorgenti della vita, ma si tocca il profondo dell'essere umano, quindi è una valorizzazione della dimensione sessuale, tutt'altro, tutto il contrario della caricatura di una chiesa presentata come sessuofoba e retrograda. È una chiesa che invece valorizza l'amore umano, ma certamente si tratta di un amore umano valorizzato in quanto tale. Poi per i cristiani c'è anche il sacramento, c'è anche il segno che questa unione è ispirata dall'unione tra Dio e l'uomo, ma insomma è l'amore umano che viene valorizzato in pieno. È una cosa seria, in sostanza la Chiesa dice: l'amore è una cosa seria, non può essere manipolato, non può servire come strumento di rapporti falsati. È una cosa che tocca profondamente le radici dell'essere umano e quindi va preso sul serio. In sostanza è questo il messaggio dell'umane vita.
Tra l'altro, per chiudere, dobbiamo comunque collocare questa enciclica nell'ambito culturale degli anni 60, quando era in corso un po' un processo culturale che proponeva di liberare la sessualità dalle regole morali. Anche questo ci può aiutare poi a capire questa enciclica, Vianna.
Sì, nel 56 cominciano queste ricerche sulla contraccezione, ripeto, che sono connesse con grandi interessi economici, anche con interessi politici, appunto.
Che tutt'oggi permangono, tra l'altro.
Che tutt'oggi permangono. La politica di pianificazioni familiari imposte dai governi si è rivelata, quando non fallimentare, creatrice di nuovi problemi. Non è possibile toccare le radici della vita umana senza provocare conseguenze più gravi. Ed è un messaggio prima umano, prima ancora che cristiano, che la Chiesa propone alle donne e agli uomini del nostro tempo. E io credo che valga almeno la pena di essere presa in considerazione questo messaggio.
Grazie a Gian Maria Vian, storico, esperto poi del Magistero di Paolo VI, nonché direttore del quotidiano della Santa Sede Osservatore Romano. Grazie per essere stato con noi, sappiamo che hai rinunciato a un momento di giusto riposo, grazie per la tua parola su questa enciclica di Paolo VI, L'Umane Vita, grazie.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Grazie, salutiamo Gian Maria Vian. Da Luca Collodi, grazie.